effettivamente tra le opere di misericordia ce ne sono alcune che danno la sensazione di interpellare o interessare solo gli addetti ai lavori. E questa può correre quel rischio. In realtà io penso proprio e cercherò questa sera di meditarlo insieme a voi, che tutti possiamo insegnare e che tutti siamo ignoranti, e che quindi questa opera di misericordia ci interessa molto molto da vicino. Ci dovremmo chiedere innanzitutto perché è un'opera di misericordia. Le opere di misericordia sono atti, gesti, stili di vita che ci conformano a Gesù, che ci rendono simili a Gesù. E allora proprio per questo si tratta di un'opera di misericordia, perché Gesù ha insegnato. Gran parte della sua vita pubblica Gesù l'ha passata nell'insegnamento. È stata la sua opera fondamentale. Più ancora delle guarigioni, più ancora dei miracoli, l'insegnamento è stato ciò a cui ha dedicato il suo ministero in modo molto grande. Il brano che abbiamo sentito, pertanto, l'ho scelto proprio per questo motivo, perché avendo udito anche voi vi siete resi conto che ci sono gli apostoli che insegnano e tornano da Gesù e raccontano ciò che hanno insegnato. E c'è Gesù che insegna. Ma quando Gesù inizia ad insegnare, cosa dice il testo? Il testo dice che Gesù ebbe compassione della folla che c'era e allora si mise ad insegnare. Quindi questo è un passaggio che dobbiamo evidentemente cogliere. In che modo Gesù dà forma alla sua compassione? Cioè il fatto di avere un sentimento profondo e positivo verso quella gente, che forma prende? Gesù non li abbraccia tutti. Gesù non divide immediatamente il pane, Gesù insegna. Insegnare è il modo di comunicare l'affetto che gli prova. Insegnare, trasmettere vita in quel momento con le sue parole, è il modo di dire quanto amore Gesù ha per quella gente. Ed è così importante questo insegnamento, così decisivo, che la divisione dei pani e dei pesci non è un miracolo compiuto per sfamare la folla, non c'era questo problema. Io su questo vorrei tanto che voi, come dire, usciste da questa interpretazione che la divisione dei pani e dei pesci Gesù la fa perché le persone hanno fame. No, la fa perché se fossero andati tutti nei villaggi si sarebbe interrotto quel clima magico che si era creato attraverso il suo insegnamento. Quella gente poteva andare nei villaggi a comprarsi da mangiare, non si trattava di poveri, non dice niente di tutto questo il testo. Ma Gesù non vuole che quel clima che si è creato, che quel momento così particolare, che l'importanza del suo insegnamento diventi una cosa secondaria rispetto a un problema anche urgente, cioè il fatto che bisognava mangiare. Più importante è che si mantenga la vera fame, cioè quella di ascoltare quelle parole del Signore. E tutto il brano è giocato su questa duplicità di fame. Qual è la vera fame? Se Gesù non li congeda nei villaggi, se Gesù vuole che quel clima continui, è perché la vera fame è la fame di ascoltare e di dire qualcosa che possa saziare l'anima, che possa dare senso alle cose che si dicono. E questo è più importante in quel momento del fatto di avere del pane a disposizione. Evidentemente ci viene rimbalzata subito una domanda: di quale insegnamento io ho fame? Che cos'è che vorrei veramente ascoltare, che dia senso e dia sapore alla mia vita? Perché dalla fame che uno ha dipendono molte delle scelte che si fanno e dipende lo stile di vita. Ora, questo stile di Gesù, che insegna perché vuol bene, È stato ripreso da moltissimi santi, e voi conoscete in qualche modo il tipo di affetto che nutro per Sant'Ignazio, e Ignazio negli esercizi ha un passaggio veramente illuminante, un passaggio numero 230 degli esercizi, dove c'è quel capitolo che si intitola Contemplazione per giungere ad amare. E Sant'Ignazio dice così: occorre avvertire due cose. La prima è che l'amore si deve porre più nelle opere che nelle parole. La seconda è che l'amore consiste nella comunicazione reciproca, cioè nel dare e comunicare l'amante all'amato quello che ha, e così a sua volta l'amato all'amante, in modo che se uno ha la scienza, la dia a chi non ce l'ha. E così per tutte le altre cose. E in questo consiste l'amore. Personalmente devo dire che questa frasetta così lapidare e sintetica come sono le frasi degli esercizi di Ignazio, per me è stata proprio un'uscita dal tunnel, perché io penso che il Signore abbia dato a ciascuno di noi un modo d'amare. Noi non amiamo tutti allo stesso modo. C'è chi ama attraverso la sua capacità di sacrificio, c'è chi ama attraverso la sua vicinanza, la sua affettività intensa. Ecco, insegnare qualcosa, trasmettere qualcosa, è un modo d'amare. E se non c'è coinvolta una dimensione affettiva, non si riesce ad insegnare. Insegnare è una cosa del cuore, non è una cosa dell'intelligenza. E siccome è una cosa del cuore, riguarda tutti gli aspetti della vita, non solo le comunità. E Ignazio dice, e questo anche è sorprendente, poco prima, la frase immediatamente prima, dice: si deve considerare che l'amore consiste più nelle opere che nelle parole. E se dopo dice l'amore consiste nel dare la scienza a chi ce l'ha, a chi non ce l'ha, vuol dire che per lui l'insegnamento non è una trasmissione di nozioni, ma di vita. E che quindi insegnare non è una cosa che può fare semplicemente il maestro che dice all'allievo qualcosa che l'allievo non sa, ma è una cosa che possono fare tutti nel momento in cui trasmettono all'altro parte della loro sapienza di vita. Quindi insegnare ci riguarda tutti, veramente nel profondo. Ora, se noi ci fermassimo un attimo sulle parole, insegnare agli ignoranti, capiremo ancora di più perché ci riguarda, perché si tratta di trasmissione di vita ed espressione di amore. Allora, l'ignorante non è solo colui che non conosce, ma anche colui che non vede, perché per gli antichi la conoscenza era legata alla visione, vedere voleva dire conoscere. Quindi l'ignorante è uno che non vede qualcosa. Insegnare invece significa, dalle due parole latine, segnare in, cioè entrare, lasciare un segno dentro qualcuno. Quindi non dare un'informazione, non solo dare un contenuto, ma lasciare un segno dentro qualcuno. Allora, se l'ignorante è colui che non vede, se l'insegnante è colui che lascia un segno dentro qualcuno, capite che insegnare significa aiutare a vedere. Quindi, far sì che una persona, grazie a te, veda delle cose che non ha ancora visto, e dopo averle viste le comprenda e le interpreti lui. E pertanto l'insegnamento è la capacità di stimolare domande, non è semplicemente l'offrire risposte esaurienti. Cioè il vero insegnamento sfama, senza saziare. Ti lascia sempre con la voglia, a te che l'hai ricevuto, di saperne di più, di capire tu da solo le cose, di fare un passo tu. Ti lascia dentro sempre come un desiderio acceso, uno stimolo ulteriore, per cui tu, di fronte a chi ti ha insegnato qualcosa, di qualsiasi tipo, ne esci con la voglia di metterti in gioco. E quindi questo, capite, ci aiuta a comprendere che qui non si tratta di un rapporto pieno vuoto, alto basso, perché questa idea dell'insegnare agli ignoranti può far passare il concetto che c'è qualcuno che sta in alto e qualcuno che sta in basso, qualcuno che è pieno di qualcosa e qualcuno che è vuoto di qualcosa. No, l'insegnamento e l'ignoranza sono una cosa circolare. Cioè chiunque insegna qualcosa sa di essere un ignorante, se no il suo insegnamento è superbia. E chiunque riceve qualcosa sa di poter dare qualcosa a chi gli insegna, se non altro la sua attenzione. Perché senza discepolo non esiste maestro, anzi è il discepolo che fa il maestro. Sono i figli che fanno i padri spirituali, mai viceversa. Ora, io mi sono permesso di andare a ricercare una serie di pagine che mi hanno sempre dato tanto, perché mi hanno emozionato, e ce ne sono un paio, anzi tre, che vi leggerò questa sera, dentro questo libro di questo scrittore ebreo che si chiama Elie Wiesel, che è stato anche premio Nobel della letteratura, che ha scritto molto sulla tragedia di Auschwitz, sull'Olocausto. Questo libretto si intitola L'ebreo errante. L'ebreo errante è una figura mitologica creatasi nei primi secoli di vita del cristianesimo. Era l'idea di questo ebreo che non ha accolto Gesù e che è stato condannato a vagare come un errabondo. Però poi nella mentalità ebraica l'ebreo errante è diventato l'immagine di un uomo sapiente che, proprio perché vaga, proprio perché gira, conosce tanto. Alla fine dell'Ottocento è diventato un soggetto di romanzi e Wiesel l'ha ripreso perché ebbe un maestro, un rabbino, un rabbi, che fu una figura straordinaria nella sua vita, ma che aveva questa caratteristica: compariva, entrava in relazione con i suoi allievi, discepoli, e poi spariva. E mentre si legge il libro di Wiesel si rimane affascinati da questa figura, in grado di dare tanto e poi di sottrarsi e poi ricomparire quasi magicamente in un'altra sinagoga da un'altra parte del mondo senza che nessuno se lo aspetti. Quindi Wiesel racconta il rapporto con quest'uomo che gli sfugge sempre, ma che in realtà lo segna profondamente, quasi a dire che per essere segnati da qualcuno non è che c'è bisogno per forza di una continuità, una presenza sempre assillante. La pagina in cui narra il primo incontro con questo suo maestro è meravigliosa, e relativamente all'insegnamento, a lasciare un segno, a suscitare domande, io penso che sia emblematica. Dopo la preghiera, i fedeli circondarono un vecchio dal fisico ripugnante che con grandi gesti si mise a spiegare loro il passo biblico della settimana. La voce era rauca e sgradevole, parlava rapidamente, le frasi si accavallavano, lo si seguiva difficilmente e lui lo faceva apposta, confondere il suo pubblico lo divertiva. Si capiva ogni parola, ogni idea e tuttavia si aveva l'impressione di sbagliarsi, che il vecchio si burlasse di loro, che pretendessero di capire. Ma non si riusciva a resistere e a lasciarsi afferrare diventava un piacere malsano dell'intelligenza. Improvvisamente a metà di una frase mi intravide, si interruppe e mi chiese: chi sei? Sei uno studente? Sì. Di che cosa? Mi piacerebbe studiare filosofia. Perché? Non risposi, ma lui insiste: perché? Cerco. Cosa cerchi? Non so ancora. Lui non è rimasto del tutto convinto. Cosa cerchi? Una risposta. La sua voce si fece tagliente. Una risposta a che cosa? Alle mie domande. E mise una risatina schizzosa. Ma tu ne hai di domande? Sì, ne ho. Allungò la mano. Dammela. Te le restituirò. Confuso lo guardai senza capire. Sì, disse, te le renderò risolte. Come? Esclamai. Voi possedete le risposte alle domande e lo dichiarate pubblicamente, certamente. E se ne vuoi la prova, te la fornirò seduta stante. Tacqui per un secondo e poi dissi, no, in questo caso preferisco credervi sulla parola. Questo non mi piace, replicò innervosendosi. Non ci posso fare niente, dissi. Ma se voi potete rispondere alle mie domande, allora io non ne ho più. Il vecchio mi fissò per un lungo momento, come pure i fedeli. Improvvisamente ebbi paura, mi sentivo minacciato, volevo nascondermi. Il vecchio piegò in avanti la sua pesante testa. Fammi lo stesso una domanda, disse con tono conciliante. Ve l'ho detto, non ne ho più. Ma sì, una sola, una qualunque, vedrai, non te ne pentirai, non ha nulla da temere. Allora, ripeté il vecchio, una sola domanda. Il cuore mi batteva forte mentre stringevo le labbra, ascoltavo la voce interiore che mi metteva in guardia, mi trovavo un crocevia. Bisognava fare attenzione, aprire gli occhi, mantenere il silenzio, evitare di avventurarsi su un sentiero che non sarebbe stato il mio. Allora, hai perso la lingua, la memoria, stavo perdendo la pazienza. E la mia paura aumentava, soffocavo. Da bambino vedevo in ogni straniero un messaggero, non dipendeva che da me ricevere la sua promessa o la sua maledizione. I miei maestri mi avevano insegnato di non fidarmi mai delle apparenze e di subire le umiliazioni piuttosto che infliggerne una sola. Rifiutarsi di entrare in rapporto con quel vecchio significava umiliarmi. Ti decidi? Mi domandò. Aprirai finalmente la tua bocca? Con difficoltà, prudentemente, per farla finita, riuscì a interrogarlo su un passo qualunque della Bibbia. Domanda troppo facile per i suoi gusti. Ne pretese un'altra. Ancora troppo facile. Un'altra. Con la faccia congestionata mi spinse a continuare. Mi prendi in giro. E su, lanciati, corri fino in fondo, fino all'oscurità e riportami ciò che ti sfugge, ciò che ti sconcerta. Al decimo, dodicesimo tentativo si dichiarò più o meno soddisfatto. Chiuse gli occhi e si lanciò in una spiegazione la cui acutezza e cui rigore mi sbalordirono. Già gli appartenevo, già gli affidavo la mia volontà, lui parlava e io non potevo che ammirare l'ampiezza delle sue conoscenze, la ricchezza del suo pensiero. Le sue parole abolivano le distanze, gli ostacoli, non c'era più inizio né fine, non c'era che la voce rauca e sgradevole di un uomo che spiegava al creatore i misteri e le sconfitte della sua creazione. È bello, gli dissi, quando ebbe finito. Ma improvvisamente il suo volto cambiò di espressione. Si fece rosso, quasi indignato, si avvicinò e mi afferrò per le spalle. Mi scosse violentemente. E tutto quello che trovi da dire, che è bello, non è che apparenza, scena. Le parole svaniscono. Quando è che capirai che una bella risposta non è nulla, nient'altro che un'illusione? L'uomo si definisce per ciò che lo inquieta e non per ciò che lo rassicura. Quando è che capirai che vivevi e cercavi nell'errore perché Dio significa movimento e non spiegazione? Dopodiché si interruppe e uscì precipitosamente, lasciando dietro di sé la sua pesante e misteriosa presenza. Questo è una grande pagina su cosa significa insegnare. Proprio una grande pagina. Ecco, noi adesso velocissimamente potremmo immaginarci da una parte di essere al posto di coloro che sono ignoranti e dall'altra di essere al posto di coloro che insegnano. Nel Vangelo ci sono tre categorie di ignoranti. C'è chi non sa di non sapere. Ad esempio l'Apostolo Pietro. Pietro non sa molte cose, ma non si pone problema di questo. Pietro sbaglia personalmente tanti suoi pensieri, tante sue parole, tante sue definizioni, ma la cosa non lo inquieta più di tanto, appunto è uno che non sa e non conosce la sua stessa ignoranza, ma non è che è un superbo, semplicemente un semplicciotto. Poi c'è una seconda categoria che sono coloro che sanno di non sapere, ad esempio Nicodemo, che è uno molto colto, ma capisce che gli manca qualcosa e questo lo mette sempre in ricerca. E poi c'è una terza categoria che sono quelli che presumono di sapere, questi sono i farisei. Questi spesso nel Vangelo, quando parlano, dicono noi sappiamo, e quindi non sono più disposti a ricevere nulla. E sarebbe interessante che ciascuno di noi in questi giorni si chiedesse a quale categoria appartengo io, non con la mia teoria, ma con la vita. Cioè nella vita alla fine sono uno che va in ricerca o no? Sono uno che vuole essere illuminato o no? O sono uno che non si pone problemi, che tanto vivere senza problemi è sempre buono nella vita? Oppure sono uno che presume di sapere? Ecco, chi sono io? E se ci mettessimo al posto invece di coloro che insegnano, ci potremmo chiedere perché è così importante insegnare agli ignoranti? Beh, anzitutto è una lotta contro l'emarginazione insegnare agli ignoranti. Insegnare quello che abbiamo, trasmettere la vita. Don Milani, quando parlava ai suoi alunni a Barbiana, diceva sempre questa, usava questa immagine, questo paragone, diceva: se uno legge solo la Gazzetta dello Sport, entrerà in possesso di 1000 vocaboli. Se uno legge un qualsiasi altro quotidiano, entrerà in possesso di 2000 vocaboli. Se uno legge un libro, entrerà in possesso di 4000 vocaboli. Ogni vocabolo è un concetto, ogni concetto è una cosa. Più cose ci sono dentro di te, più tu saprai affrontare il mondo. E io penso che questa immagine sia sufficiente da sola per comprendere quanto è importante insegnare agli ignoranti. Vuol dire liberare le persone, riscattarle, compresi i vostri figli, per i quali non vi dovete rassegnare se non leggono libri. Lotta fino all'ultimo sangue. Perché non potete lasciarli poveri. Non potete lasciarli in possesso di pochi vocaboli, perché non sapranno affrontare il mondo. Vedete, il nostro problema oggi è che noi ci preoccupiamo se i nostri figli guadagneranno qualcosa o no. Ma se il mondo premia e ricompensa gli ignoranti, questo non significa che il mondo funzioni. Io non so quanto raggiungeremo alcuni paesi sedicenti poveri, non so, l'Uruguay. L'Uruguay è un paese in cui il presidente, che vive 10 km più avanti di tutti gli altri, ha stabilito che tutti coloro che fanno un lavoro statale e pubblico debbano percepire, dal punto di vista di remunerazione, meno che gli insegnanti. Cioè il target, il punto di riferimento sono gli insegnanti, tutti gli altri sotto. Perché chi insegna, chi trasmette sapere, chi trasmette vita, chi trasmette cultura, fa crescere un paese, una generazione. Non perché si può consumare di più, ma perché si può affrontare di più la vita. Allora se chiedete a me, io dico che tra 20 anni gli uruguayani saranno il popolo più cercato al mondo. Quindi, insegnare è importante perché è una lotta contro questa emarginazione. Insegnare è importante perché è una lotta contro la superbia, e vi spiego cosa intendo in questo. Noi riteniamo che se uno insegna qualcosa, se noi ci mettiamo a insegnare, questo sia mettersi su un piedistallo e quindi essere superbi. Io penso che invece trasmettere quello che uno ha è un segno di grande umiltà, perché uno non lo tiene per sé. E nel momento in cui lo consegna un altro, mette l'altro sul suo stesso piano. Quindi questa idea del piedistallo mentre qualcuno ti dà qualcosa, di tutti i tipi, quindi io posso farlo in campo religioso, qualcuno di voi lo può fare in campo economico, qualcun altro in campo di come si usa il legno, di come si lavora il legno. Cioè, dare qualcosa a qualcuno, bisogna metterlo come te, non stare sul piedistallo. Stai sul piedistallo quando tutto quello che sai non glielo dai, perché te lo tieni come un privilegio. E questa è una mentalità diffusissima per cui il cuoco non dice fino in fondo la sua ricetta, perché poi la devo sapere io la ricetta. La sarta non dice fino in fondo come si lavora la stoffa, perché lo devo sapere io come si lavora la stoffa. Il tecnico di computer non dice fino in fondo come si risolve un problema, perché lo devo sapere io come si risolve il problema, perché mi devo mantenere sempre una posizione di privilegio. E questo, ci sono dei sedicenti maestri che lo insegnano ai nostri figli, capite? Che gli dicono: tu non devi dire tutto, perché devi sempre tenerti qualcosa per te, perché devi essere sempre un gradino su. E invece io credo che cristianamente tutto quello che abbiamo lo dobbiamo dare nel nostro campo di sapere. E questa è una lotta vera, seria contro la nostra superbia, nel non voler custodire posizioni di privilegio di nessun tipo. Poi, insegnare agli ignoranti è una lotta contro il pericolo che l'ignoranza è. Perché l'ignoranza non è solo degrado, e parlo di ogni tipo, ripeto, l'avete capito che non sto parlando solo degli insegnanti di letteratura o di cultura. L'ignoranza è un pericolo perché quando la gente parla senza sapere fa danni. Quando le persone parlano senza conoscere sbagliano. Siccome i miei amici, alcuni qui presenti, tutti siete miei amici, ma con alcuni ripeto questo slogan come un mantra: l'ignoranza è un male curabile. È un male curabile l'ignoranza. Bisogna lottarci. Perché i danni che essa produce sono brutti. Sono brutti. E infine, insegnare agli ignoranti è importante per queste tre motivazioni che vi ho dato, e noi ci potremmo mettere al posto di chi insegna. È importante perché crea relazioni nuove, bellissime. Perché quando qualcuno riceve ciò che tu sei disposto a dargli, si instaura un clima di amore, e non ho paura di usare questa parola, che è veramente straordinario. Io capisco perché Gesù non voleva che si interrompesse il suo insegnamento a motivo del fatto che la gente doveva mangiare. Perché è una cosa bellissima capire che qualcuno ti ascolta seriamente. Ed è una cosa bellissima percepire l'amore di una persona che ti trasmette qualcosa. Ma quando voi siete ascoltati, che sensazione ne avete? Ascoltati veramente? Ma oggi, ma chi è che ascolta più oggi? Chi è che ascolta? Tutto un ascolto superficiale, fatto di fretta, dovunque, in un sacco di posti. Ma quando sei ascoltato, è una meraviglia. E quando ti rendi conto che chi ti parla perché ti sta dando la sua vita, non la superficie della sua vita, ma la sua vita, è altrettanto una meraviglia. Ecco perché, quindi, insegnare agli ignoranti crea una relazione nuova, una relazione diversa. Apre lo spazio a un livello affettivo veramente intenso. E l'augurio che vi faccio, ma credo che molti di voi l'abbiano già, è che possiate trovare un maestro, è vero? È una fortuna trovare un maestro. Dare e restituire amore attraverso l'insegnamento, la fortuna. Ma potrebbe semplicemente anche essere nostro figlio, colui a cui restituiamo questo amore, non semplicemente gli diamo delle cose, ma l'amore dell'insegnamento. Potrebbero essere stati i nostri padri, i nostri maestri. Però ci vuole. Una vita senza maestri è una vita povera. Vorrei concludere questa riflessione che insieme abbiamo fatto, cioè sì, insieme, perché se non c'eravate voi che mi ascoltavate con attenzione, perché parlavo io, fatto insieme questa sera. Con altre parole di Wiesel, sono sempre in questo libro, sono quelle conclusive in cui lui parla del suo maestro. Sono parole hanno quasi il sapore della nostalgia, che toccano un po' il cuore. Nelle quali spero voi possiate ritrovare come mi sono ritrovato molto profondamente anch'io. Il mio maestro aspetta e io mi vergogno di farlo aspettare. Oggi altri libri mi assorbono e io cerco di imparare da altri narratori come penetrare il senso di un'esperienza e come raccontarla. A volte mi sembra che il mio maestro stia dietro di me, rigido e severo, e che legga da sopra la mia spalla ciò che cerco di dire. Guarda, per giudicare se il suo discepolo arricchisce il mondo dell'uomo o lo impoverisce, se invoca gli angeli o se si inginocchia davanti ai demoni. Ma se ora faccio il punto della mia vita, devo riconoscere che il mio maestro, per guidarmi e per spingermi avanti, mi attende non in luoghi prestigiosi, ma in luoghi semplici, laddove un ragazzo al quale assomigliamo studia ancora oggi la prima pagina di un libro, sicuro di trovarvi tutte le risposte a tutte le domande. Meglio, tutte le risposte e tutte le domande. Perciò spesso per me trasmettere qualcosa non è altro che il desiderio inconfessato di custodire nella memoria tutti coloro che ho amato e che se ne sono andati prima che io abbia potuto dirglielo.